Gloria a Dio, sono molto contento che finalmente dopo 51 anni che il fratello Corbo prima ci ha invitato qui, non so perché non siamo mai venuti, forse ci voleva fratello Perugini di essere la calamita spirituale e siamo venuti e siamo grati a Dio per questa opportunità. Il Signore è buono, voglio portarvi saluti dai nostri fratelli a Montreal, in Canada. Apriamo la Bibbia, fratelli cari, al profeta Giona, il primo capitolo. Il titolo del messaggio è Nostro Dio è l'Iddio della seconda opportunità. E diciamo grazie, Signore. Giona, primo capitolo, primo verso. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Fin qui. No, another verse. Verso 3. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore, che non è possibile. Scese alla Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagati il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Ma non ha letto quel salmo? Se salgo in cielo, tu sei lì, se vado sotto la terra, tu sei lì, qui in terra, tu sei qui. Cioè, nessuno di noi può scappare. Possiamo cercare di sfuggire, ma non possiamo mai essere nascosti dalla presenza e dagli occhi del Signore. Siamo d'accordo? Ninive. In quei tempi non esisteva una città più malvagia di queste città. Le cose che i soldati, i terroristi in quelle città facevano ai nemici, specialmente ai giudei, si può solo paragonare, con ogni rispetto, fratelli, a quello che è successo il 7 ottobre 2023. Ho avuto un invito sia dal governo di Israele, sia dall'ambasciata cristiana evangelica a Gerusalemme, a visitare Gaza, a visitare i vari kibbutz dove i terroristi hanno fatto che cose indescrivibili, cose che ha costretto il governo di Israele a chiamare queste persone animali umani. E una delle ragioni perché abbiamo avuto questo invito è questa. Il governo sapeva che per una settimana dopo il 7 ottobre Israele avrebbe avuto la compassione del mondo, per una settimana. Perché Israele è l'unica nazione che non ha diritto di difendersi. E quando loro hanno cominciato a cercare queste persone, ormai stanchi da anni e anni e anni di questi terroristi, poi il mondo si è messo contro questa nazione. Eppure la Bibbia dice, Salmo 122, verso 6, pregate per la pace di Gerusalemme, prosperino quelli che ti amano. E noi vogliamo pregare per la pace di Gerusalemme. E che un giorno loro riconosceranno Gesù come il principe della pace. Queste persone di Ninive sapevano come skin people, spellare, vuol dire la pelle delle persone, tagliavano mani e piedi, mettevano la testa tagliata su pali. Le porte per entrare in Ninive erano 7 metri alto e sulle colonne hanno fatto vedere quello che loro facevano ai loro nemici. Si può capire un po' Giona, che era un profeta. Dio si era già usato di lui, ma questa missione non voleva adempiere questa chiamata che Dio l'ha dato. Stranamente per Giona, Dio voleva dimostrare misericordia a queste persone, che hanno maltrattato il suo popolo in un modo indescrivibile. Questo è il Dio nostro. Quando noi citiamo Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo, noi pensiamo a noi. Non pensiamo alle persone che trafficano donne e bambini e uomini, che d'altronde è il business più grande del mondo oggi. Fanno miliardi e miliardi di dollari vendendo corpi umani, persone umane, non solo in nazioni lontane, anche in America. Queste persone che non hanno nessun rispetto per una ragazza, per un ragazzo, per una bambina che vendono. Queste persone di Ninive erano così. E a pensare che Dio voleva salvare loro, perdonare loro. No. Dio ha visto le città di Sodoma e Gomorra, la loro malvagità, e sono stati giudicati. Magari pensava John, perché non fa Dio questo con quelle persone? Perché vuole dimostrare amore verso loro? E ci sono forse anche persone in questo paese che tu puoi pensare, lui dimentichi. Ormai lui ha fatto tante cose cattive, Dio lui non ama. Eppure, ripetiamo ancora, Dio ha tanto amato il mondo. Gesù ha dato la sua vita fino all'ultima goccia del suo sangue per perdonare qualsiasi tipo di peccato e peccatore. Siamo d'accordo? Dobbiamo dire grazie, Signore, perché anche noi siamo inclusi in quel numero. Giona, anziché andare nella direzione dove Dio voleva, lui è andato nella direzione opposta, a Tarsis, un paese proprio con un bel porto dove costruivano delle navi, da dove anche Salomone comperava lui le navi, ha pagato il biglietto e ha cercato di allontanarsi da Dio. Forse qui stamattina c'è qualcuno che Dio ti sta chiamando e tu non vuoi ascoltare. Leggiamo verso 4. Il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. Continuiamo. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Fin qui per un momento. Fratelli, c'è sempre un prezzo da pagare per la disubbidienza. Il problema è che questo prezzo da pagare non è solo, mi dispiace, non è solo per la persona che disubbidisce, ma per le persone attorno a lui. La disubbidienza di un credente può portare molto male verso altri credenti, e a volte non sanno perché. Mi sembra Paolo, scrivendo alla chiesa dei Corinti per quanto riguarda la Santa Cena, mette molta importanza sulla posizione del cuore, perché chi prende, perché è possibile che uno prenda la Santa Cena in modo sbagliato, può soffrire conseguenze, ma forse non lui, qualcun altro soffre, lui non sa perché, qualcun altro muore in chiesa e non sa perché. Non voglio confondermi, ma è scritto così. Ci sono conseguenze che vengono per la disubbidienza. La sua disubbidienza ha messo la vita di questi marinai in pericolo. Lui dormiva tranquillamente e loro pregavano a uno dei loro dei per paura della loro vita. Next verse. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: ma che fai qui? Dormi, alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Ma era intelligente questo capitano. Lui voleva che tutti erano pronti a pregare anche lui. Continuiamo. Poi si dissero l'uno all'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa. Ma vuol dire che c'è una ragione per questa tempesta. È vero che la foglia non si muove se Dio non vuole? Anche la tempesta, c'è una ragione. Per causa di chi capita questa disgrazia, tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Contiamo le domande. Qualcuno ha detto che le domande nella Bibbia sono uguali importanti come le risposte nella Bibbia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli risposero loro: sono ebreo, oh mai, e temi il Signore? Tu dici che tu temi il Signore Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Tu dici che sei un credente e stai camminando in una direzione proprio opposta della direzione che Dio ti ha chiamato a seguire. Fratelli, è possibile che anche noi che crediamo a volte non siamo disposti ad obbedire 100%, fin qui però non oltre, questo non lo voglio fare, questa responsabilità non voglio accettare. Giona l'ha detto, io sono ebrei, ho timore di Dio, però... Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano, perché lui l'avrà detto, sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso, quindi questa tempesta aumentava in forza. Vediamo la sua risposta. Non una risposta di un zelante nella fede. Egli rispose: prendetemi, gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Wow, ora testimonianza. Io sono la causa di questi problemi. È colpa mia. È una bella confessione, però ormai molte persone stanno soffrendo. E la seconda cosa, lui è più desideroso di morire e non di ravvedersi, dire: va bene Signore, ti seguirò. È una situazione, era disposto di accettare il, era come un suicidio, gettatemi nel mare, e per lui non poteva immaginare la misericordia di Dio. Perché quando Dio mette la sua mano sopra qualcuno, quella persona può cercare di sfuggire, può cercare di nascondersi, ma Dio saprà come prenderlo, come, dove trovarlo, come tirarlo ancora verso di Lui. Continuiamo. Tuttavia, quegli uomini, erano più bravi di Lui. Remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di questo uomo e non accusarci del sangue innocente, perché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un gran timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore, ma questo Giona, anche contro sua volontà, in qualche modo ha acceso un po' di fede spirituale in questi qua. Io spero che si sono convertiti al vero Dio. Offrirono un sacrificio al Signore, fecero dei voti. E il Signore fece venire un... Ma noi da bambini dicevamo sempre una balena. Così dicevano, Jonah and the whale. Jonah, a volte noi diciamo cose che non è scritto nella Bibbia. con sincerità. Ho imparato poi che una balena non ha denti come altri animali. È come una rete qui e una persona non può entrare. Così Dio ha preparato un altro gran pesce. Non si sa che tipo era, ma era sufficiente grande e sufficiente ubbidiente alla voce di Dio. Immaginiamo, la balena ha obbedito, non Giona. Gli animali hanno detto sì e non le persone nel tempo di Noè. L'asino era più fedele al Signore, non Balaam. Cioè Dio sa come usarsi anche degli animali. E a volte noi abbiamo la testa dura o il cuore duro, ma Dio sa come guidare tutto il suo creato. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Quindi è un miracolo. Prima la tempesta che si è calmata, miracolo. Dio ha guidato questo gran pesce da dove non so, a proprio al punto dove Giona è stato gettato nel mare e l'ha preso. E poi la Bibbia non spiega come, ma Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti e riuscivo a sopravvivere. Ma mi sembra che nel ventre ci sarà stato tanti acidi. How do you say bleached? La sua pelle forse è stata imbianchita in un modo meraviglioso. E mo prega. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse, ascoltiamo questa preghiera, io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto dalla profondità del soggiorno dei morti, ho gridato e tu hai udito la mia voce. Quindi non solo in chiesa Dio ci esaudisce, dovunque siamo Dio vede non la condizione fisica, se siamo seduti o in piedi o in chiesa o nella cameretta di preghiera o nel ventre del pesce. Ho gridato nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Ma prima ha detto gettatemi nel mare, ora sta pensando però vorrei un'altra opportunità di vedere il tuo Tempio Santo. Dobbiamo dire grazie a Dio perché Dio è il Dio della seconda opportunità. Qualcuno dice amen. A Montreal abbiamo un caffè che il vostro pastore conosce, si chiama Second Chance Cafe. Là non si paga niente. Il fratello che ha fondato quel caffè è stato convertito in carcere, salvato, liberato dalle droghe e da fumare in carcere. E da lui ha detto, la cosa più difficile per me è di non bestemmiare più. In inglese swearing. Qualcuno l'ha dato un corso biblico, ha cominciato a studiare la Bibbia, frequentava i culti che i fratelli venivano, il Signore l'ha salvato, ha detto un giorno sono venuti i fratelli e ci hanno parlato del battesimo dello Spirito Santo con l'evidenza fisica di parlare in altre lingue. L'appello era questo: chi vuole ricevere il battesimo dello Spirito Santo, passate avanti. Siamo andati avanti 12, ha detto lui. Ho detto, io ho visto che quando loro pregavano per queste persone, appena che hanno pregato, quelle persone cominciavano a parlare un linguaggio strano. Un'altra persona cantava in lingua, non a me ha detto, a me non succederà. È arrivato a lui, è successo anche a lui. Lunga storia breve, è uscito molto prima del tempo, non era in America, non poteva tornare in America, è venuto a Montreal e ha voluto aprire questo caffè, Second Chance Café, perché sapeva che certe persone non verranno in chiesa subito, devono essere evangelizzati, e nessuno poteva entrare in quel caffè se lui non pregava con loro, anche il sindaco di Montreal. E dava caffè, dava dolci, la pizza, tante cose. E lui scriveva la data e quanti hanno dato il cuore al Signore. L'ultima volta che ho visto la lista c'erano più di 500 persone. E dipende dove loro abitavano, loro li mandavano a varie chiese. Grazie a Dio che il nostro Dio è un Dio della seconda opportunità. Continuiamo a leggere. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino... Quindi era molto, molto conscio di dove si trovava. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore. Evidentemente Giona sta dicendo tutto questo dopo l'esperienza. E la mia preghiera è giunto fino a te, nel tuo Tempio Santo. It's wonderful. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. Grazie a Dio sta cambiando. La salvezza viene dal Signore. Continuiamo. Il Signore diede ordine al pesce. È meraviglioso che Dio... è stato Dio che ha chiuso la bocca dei leoni per Daniele. Noi in chiesa i primi 3 settimane di gennaio c'è il digiuno, e adesso la maggior parte della chiesa fa questo, o un pranzo al giorno oppure solo liquidi. Ci sono quelli che seguono il digiuno di Daniele. Veramente sono stati questi leoni che hanno digiunato, però quel digiuno di Daniele è senza carne, eccetera, eccetera. E fanno questo. Dio diede ordine al pesce. You know, spesse volte noi limitiamo Dio senza accorgerci. Potevamo mai immaginare che Dio poteva prendere l'acqua da una roccia? Ed è successo. È impossibile quello, ma è successo. Non limitiamo Dio. Qualcuno dice amen. Non c'è nessuna preghiera che noi diciamo no, questo Dio non lo può fare. Non parliamo mai così. Dio può fare infinitamente al di là di quelle che possiamo pensare o domandare. Il Signore diede ordine al pesce, il pesce vomitò. In questo caso il vomito era buono. Vomitò Giona sulla terra ferma. Fin qui per questa mattina, perché è quasi mezzogiorno e non voglio che voi andate via, io continuo a predicare. Dio della seconda opportunità. Giona, ma ci sono quelli che dicono che il pesce ha vomitato Giona sulla spiaggia di Israele, altri dicono un altro paese, altri dicono c'erano ancora 800 miglia da viaggiare prima che lui doveva arrivare a Ninive, e chissà la sua apparenza fisica dopo quei tre giorni là, in quei beaci del ventre del pesce. Però Dio l'ha chiamato, ha cercato di sfuggire e l'ha trovato. E attraverso miracoli l'ha rimesso sulla strada di obbedienza per raggiungere quella città. Forse c'è qualcuno in casa tua che è cresciuto, lui sa del Vangelo e dice che non è pronto ancora o rifiuta. Avevamo con noi un fratello missionario e pastore, ma da ragazzo un italo-americano si è allontanato da Dio. Prima i genitori non erano salvati. E nel caso dei genitori, in un paese nello stato di New York, una chiesa italiana, il pastore, il nome era Rizzo, e questo pastore Rizzo cercava tutti gli italiani in quel paese e anche i genitori di questo fratello Pasquale Donadio. E lui ha detto che quando il pastore andava dai miei genitori, papà diceva sempre no, no, no. Una volta che i nostri genitori erano al primo piano, il pastore ha bussato, mio padre l'ha spinto e è caduto su tutte le scale. E l'indomani è tornato. Dio ha salvato i miei genitori. Io invece, 18-19 anni, ero già nella malavita. I miei genitori mi invitavano, Pat, vieni in chiesa. Non dimentico mai, lui ha detto, con la mia bocca dicevo no, nella mia mente dicevo invitami un'altra volta. E questa cosa ha continuato la sua vita lontano da Dio, ha continuato contro la legge, in carcere, i genitori, poi una zia che era lontano da Dio, lei si è convertita, lei mi invitava, diceva non domandare più, non mi chiedere più di andare con la bocca, con la mente dicevo chiedimi un'altra volta. Does that make sense? E finalmente ha detto, una domenica sera, mia madre ha detto, vedi Pasquale che questa settimana c'è un fratello in chiesa, in visita, e avremo culti ogni sera, perché non vieni? E finalmente ha detto sì, non solo con la mente ma con la bocca, lunedì sera, martedì sera, mercoledì sera, giovedì sera. Venerdì sera, quando il pastore, dopo che il fratello ha predicato, ha fatto l'appello, Pasquale è andato avanti. Ha dato il cuore al Signore, la mamma lo guardava, non poteva credere. Il pastore dice, Pasquale, ora che tu hai dato il cuore al Signore, cosa vuoi fare? Voglio essere pastore. La mamma a casa quante botte l'ha dato, ma tutto il mondo sa quello che fai, chi sei, e tu dici che vuoi essere pastore. Infatti Dio l'ha chiamato, Dio sa come fare. L'ha mandato come missionario, sapete dove? Alaska. Lui ha detto certe notti non si spegneva mai il pickup truck, perché c'era troppo freddo lì, chissà se domani mattina non partiva. Eppure Dio si è usato di lui là. Un giovane che andava in questa direzione, ma perché c'era un gruppo di persone, incluso la sua famiglia, che pregava per lui. Dio che è Dio della seconda opportunità, l'ha chiamato. Non diciamo mai è finito, non c'è speranza, non diciamo mai questo. Le nostre preghiere hanno un valore davanti al Signore e le nostre preghiere non hanno date di scadenza. Anche se non ci siamo più, Dio sa come rispondere alle preghiere. Siamo d'accordo? Dio fa questo. Alziamoci, fratelli.